Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. L'appuntamento con Grand Tour come ogni domenica alle 15 su Radio 24. Buon pomeriggio ad Alessandra Schepisi.
Ciao, buongiorno a tutti e ben ritrovati.
E buon pomeriggio a Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
E allora, questa domenica, questa settimana siamo in Puglia. Comincio io nel raccontarvi che vi porto con me a scoprire l'uomo di Altamura. L'uomo di Altamura è un uomo di Neanderthal risalente a oltre 150.000 anni fa, uno scheletro perfettamente conservato, trovato in una grotta, la grotta di Lama Lunga, però non è proprio possibile vederlo dal vivo, ci sono delle ricostruzioni, c'è tutto un percorso museale che si può fare per andare alla scoperta di questo uomo. E poi ancora andremo a conoscere uno dei nuovi borghi arancioni Touring Club italiano, Roseto Valfortore. Poi scenderemo un po' più a sud nella Valle d'Itria per conoscere Loco Rotondo e infine scenderemo ancora più a sud a Castro per entrare nel museo archeologico. Alessandra, con te invece dove andiamo a pedalare?
Eh sì, Valeria, vi porto a pedalare su un itinerario che vi presentiamo in anteprima. Si chiama Ciclovia del Salento Ionico, un percorso che è stato mappato e messo a sistema proprio in questi giorni. 300 chilometri, ma ci sono anche anelli più brevi alla portata di tutti, quindi tappe minori a seconda delle proprie gambe. Si pedala da Lecce tra masserie, spiagge, parchi, pinete e antichi borghi e poi sempre nei dintorni di Lecce c'è la Valle della Cupa, un percorso anche qui facile, in un territorio ricco di fascino, nella campagna che era la meta prediletta dell'antica nobiltà leccese. Parleremo anche dello stato di salute del cicloturismo, perché sono usciti proprio questa settimana i dati del rapporto ISNART Legambiente. Tu Silvio, dove ci porti invece a camminare?
Allora, chiuderemo andando alla scoperta del Cammino Federiciano, che è un itinerario che permette ai camminatori di seguire le tracce di Federico II di Svevia ed è anche un'opportunità per immergersi nella storia e nell'arte medievale di questa porzione di Puglia. Sono circa 130 km divisi in 7 tappe, sono anche 3 itinerari diversi che passano da Gioia del Colle, da Trani, da Andria, da Barletta, hanno tutti però il denominatore comune a Castel del Monte. Poi invece faremo dello speleo trekking per scoprire la gravina di Petruscio e finiremo invece con un'escursione di geotrekking che ci porterà in una cava di bauxite che pensate che è una roccia qui di un colore rosso scuro che regala una suggestione quasi da un altro pianeta, sembra quasi di essere su Marte.
E allora, come avete sentito, questa settimana anche noi giochiamo un po' a fare gli speleologi. Siamo pronti? Partiamo! And the red-breasted robin beats his wings, his throat trembles when he sings, for he is helpless before. La Puglia ci apre le braccia questa settimana con sole, buon vino, borghi accoglienti e paleontologia. Cominciamo proprio da qui, dalla paleontologia. Siamo nel territorio di Altamura e forse non sapete che proprio qui è stato scoperto lo scheletro di un uomo di Neanderthal, nella grotta di Lama Lunga. Con noi Francesco Del Vecchio, che non solo è una guida esperta, ma è anche speleologo e coscopritore dell'uomo di Altamura.
Stiamo parlando di uno scheletro completo di un Neanderthal molto antico, possiamo anche parlare di pre-Neanderthal, antico di circa 150.000 anni, quello che ho espresso è una media, perché la datazione ufficiale viaggia tra i 135.000 e 140.000 anni e i 165.000 anni. E l'altra cosa interessante è aver trovato un Neanderthal così antico, così a sud d'Europa, perché diciamo a sud, perché nella fascia sud d'Europa sono stati trovati Neanderthal, ma quelli, diciamo, quelli più recenti, quelli intorno ai 50-60.000 anni, quelli che poi un po' si sono diffusi in tutta l'Europa e che vengono trovati in diverse aree.
Quando è stato scoperto?
La scoperta è avvenuta per puro caso, è chiaro, non, noi speleologi stavamo esplorando una grotta, avevamo intuito che c'era una grotta e stavamo effettuando là una classica nostra esplorazione speleologica. E abbiamo impiegato del tempo per entrare alla grotta, non è stato semplice. Abbiamo prima individuato questo ingresso nel 1989, a dicembre del 1989 è stato allargato questo ingresso, si è scesi in un pozzo poco meno di 7-8 metri, sembrava chiuso, è stato un po' dimenticato, poi si è ritornati, è stato ripreso nel 91 a distanza di 2 anni, e nel 91 fui proprio io ad intuire che questo pozzetto non era completamente chiuso, ma c'era una piccola fessura di pochi centimetri che scendeva in profondità, e riprendemmo a scavare con tutto il gruppo speleologico di Altamura, perché è stata tutta opera la scoperta della grotta del gruppo speleologico di Altamura. Iniziamo gli scavi nel 1991 e dopo 2 anni di scavi, il 3 ottobre del 1993, finalmente entriamo in grotta. Ecco, ci siamo trovati questa grande grotta, abbiamo iniziato l'esplorazione e poi nell'esplorare la grotta è stato visto lo scheletro dell'uomo. Prima sono stati visti gli scheletri di ossa di animali preistorici, tutti questi depositi osseologici che sono di epoche differenti rispetto all'uomo, sono più recenti. E poi l'uomo. L'eccezionalità è che si tratta di uno scheletro completo, completo veramente, in ogni minimo particolare, perfettamente fossilizzato.
Dove si trova lo scheletro?
È nella grotta. Non è stato assolutamente toccato, se non effettuati dei campioni per alcune analisi del DNA e basta, è tutto nella grotta, è integro, perfetto nella grotta.
E come si può conoscere, quindi approcciare a questa scoperta?
Sì, l'uomo lo possiamo visitare solo in maniera virtuale, solo in modo virtuale, ecco. Vederlo dal vivo purtroppo non è possibile, perché è all'interno di questa grotta. La grotta è comunque abbastanza complessa, diciamo, ha diverse strettoie, diversi passaggi stretti, il pozzetto verticale d'ingresso, cioè non è una grotta che poteva essere resa turistica nel modo più assoluto. Quindi l'uomo lo si vede attraverso delle ricostruzioni, è ricostruita una parte della grotta, quella che contiene lo scheletro, c'è la ricostruzione uno a uno all'interno della rete museale, c'è il filmato 3D con la sala presso il centro visite La Malunga, che è, lo possiamo definire un museo sul campo, è a circa 1 chilometro di distanza dalla grotta, e qui abbiamo anche la possibilità di effettuare anche delle escursioni, delle passeggiate a piedi passando davanti alla grotta dell'uomo e visitando un'altra grotta nei paraggi che si chiama Grotta della Capra, oppure si possono anche fare escursioni in altre grotte della famosa Dolina Carsica, detta Pulo di Altamura.
La rete museale però non finisce qui.
Poi abbiamo anche il Museo Archeologico Statale, dove anche lì è ricostruito l'uomo di Altamura, un po' come poteva essere, c'è questa ricostruzione iperrealistica dell'uomo. È una visita che consiglio a tutti di poterla effettuare se ci si trova un po' nell'area di Altamura. Poi Altamura merita anche per tante altre così interessanti, c'è la cava con le impronte di dinosauri, Altamura con i suoi fenomeni carsici che sono di rilevanza, l'uomo di Altamura, il sito delle impronte dei dinosauri scoperto nel 99, uno dei più grandi giacimenti impronte di dinosauri. Altamura attualmente è la Paleositi d'Italia, è una di quelle, forse anche a livello europeo, una di quelle città in cui noi ritroviamo tutta la paleontologia, impressionante.
Nel 2023 il Touring Club italiano ha riconosciuto come meritevoli di bandiera arancioni nuovi borghi. Tra i nuovi arrivati anche Roseto Valfortore. La prima cittadina è Lucilla Parisi.
Non voglio essere presuntuosa, ma siccome noi avevamo avviato già, avevamo fatto richiesta negli anni precedenti di avere questo riconoscimento, sapevamo che sarebbe stato abbastanza duro se non avessimo fatto determinate cose, determinate migliorie per il paese, nonostante comunque fin già da circa 15-20 anni fa il paese è cominciato a cambiare, però non bastava e abbiamo cercato di migliorarlo nel momento in cui abbiamo avuto ovviamente le possibilità di farlo, sia sotto l'aspetto ambientale dei servizi, per quanto riguarda la sostenibilità ambientale, per tutta una serie di cose che nel corso degli anni abbiamo realizzato. Siamo anche uno dei borghi più belli d'Italia, quindi questo ci ha dato anche la spinta a fare sempre meglio e sempre di più.
Allora, sindaca, intanto diamo delle coordinate a chi ci ascolta. Voi dove vi trovate?
Roseto Valfortore si trova nell'area interna dei Monti Dauni, della Capitanata, provincia di Foggia, ed è l'ultimo paese della provincia. Quindi noi ci troviamo esattamente sul confine tra Puglia e Campania. Siamo a 2 chilometri dalla Campania, 2 chilometri già Campania. Siamo circondati dai paesini della Campania, dell'entroterra, dell'area interna.
Se lei dovesse raccontarlo, il suo comune, come lo racconterebbe a chi non c'è mai stato, a chi non lo conosce?
Lo racconterei partendo dal momento in cui si giunge in paese, si viene accolti da un calore che forse non si trova da altre parti, perché Roseto è famoso proprio per la familiarità e l'accoglienza dei propri cittadini. E quindi questo è un aspetto molto importante, soprattutto oggi che c'è distanza con i social, ma anche nei grossi centri magari non riesci neanche ad incrociare lo sguardo con chi ti passa a fianco. Qui trovi gente di famiglia che ti accoglie come se il visitatore, il turista fosse uno di famiglia. Siano essi cittadini normali che si trovano per strada, siano essi gli operatori, operatori turistici in genere, della ricettività e della ristorazione. E poi la visita nel centro storico che sembra scolpito nella pietra, in quanto si trovano lavori dei nostri famosi scalpellini, alle case quasi tutte in pietra, con questi vicoletti che partono larghi e finiscono stretti su una passeggiata che dà sul bosco, il nostro meraviglioso bosco Vetruscelli, quindi una passeggiata nel nostro centro storico, un bel caffè in un bar che si trova nel centro storico e affaccia su un teatro all'aperto con la vista del bosco. Poi li porterei al nostro forno a paglia, e quindi visiterebbero il nostro forno a paglia del 1800, dopodiché al museo naturalistico e a quello dei nostri mestieri antichi, e quindi nell'area naturalistica a seguire dei mulini ad acqua, dove potrebbero vedere dal vivo come si moliva il grano con le macine a pietra, e da cui sopra a valle noi abbiamo ricavato dalle vasche di accumulo dei mulini ad acqua delle meravigliose piscine. Quindi se un visitatore viene d'estate godrà anche di questo meraviglioso posto, rilassandosi, ossigenandosi.
Sindaca, ovviamente è il suo comune, lei è la prima cittadina e giustamente ci ha accompagnato in un tour, però io vorrei chiederle qual è il suo angolo del cuore.
L'angolo del cuore, ce ne sono due, uno è nell'area naturalistica dei mulini ad acqua, perché è davvero uno spettacolo, E poi c'è l'area ludico-sportiva, andando verso Benevento, a 500 metri dal centro abitato, c'è quest'area dove si può fare sport, c'è un viale bellissimo dove si può fare la corsetta, trekking, poi ci sono i sentieri che sono meravigliosi.
Ci fermiamo solo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour, seconda parte, siamo in Puglia, scendiamo un po' più a sud, in Valle d'Itria, per fermarci a Loco Rotondo. Vito Speciale è il vice sindaco.
Loco Rotondo, vabbè, provincia di Bari, è il comune più a sud della provincia di Bari e confina immediatamente con Martina Franca, che è provincia di Taranto, e Cisternino, provincia di Brindisi, praticamente nel cuore della Valle d'Itria.
Da dove arriva il nome Loco Rotondo?
Il nome Loco Rotondo deriva proprio dalla sua forma. Basta guardare una foto aerea del nostro comune e ci si renderà conto che il centro storico, il nucleo storico è praticamente tondeggiante, cioè è un cerchio, è tondo, e quindi proprio dalla forma delle antiche mura del nostro borgo ha preso poi il nome. Loco Rotondo, il paese delle 5 O, e quindi il cerchio.
Se dovesse raccontare Loco Rotondo, da quali caratteristiche partirebbe?
Ma sicuramente dalla bellezza dell'intero territorio. C'è chi preferisce il centro storico, c'è chi invece ama più l'agro, la campagna. Loco Rotondo si sviluppa per il 50% del suo territorio proprio in campagna, e credo che questo connubio, cioè del centro storico con delle forme architettoniche particolari, le famose cummerse, nemmeno i trulli, diciamo, creano questa particolarità. I vicoli, i vicoletti bianchi creano la particolarità. In campagna invece troviamo i famosi trulli, ma non solo, sentieri, percorsi ciclabili, immersi tra i boschi, immersi tra anche dei nuclei, diciamo dei centri abitati, perché abbiamo poi oltre 140 contrade in campagna, 4/5 delle quali un po' più densamente popolate. Ecco.
Cosa vi distingue dal punto di vista architettonico?
Sicuramente, come dicevo prima, la nostra particolarità, oltre ai trulli che troviamo anche in altri comuni limitrofi, dal punto di vista architettonico, dicevo prima, le cummerse. La cummerse che è una sorta di tetto a falda spiovente interamente in pietra. Il centro storico è caratterizzato da queste forme e da questa particolarità, oltre poi ad avere dei palazzi storici. Ma diciamo, se proprio dobbiamo dire qual è la peculiarità architettonica, è la cummersa.
Avete, come ormai molti comuni, anche voi messo a punto un calendario di eventi?
Diciamo che la programmazione, l'offerta turistica degli eventi è cresciuta moltissimo negli ultimi anni, proprio perché Loco Rotondo diventa ormai sempre più attraente ed attrattiva, e quindi diciamo anche gli organizzatori di grossi festival hanno puntato molto sul nostro comune. Abbiamo almeno due grossi festival: il Locus Festival, che quest'anno tra l'altro compie i suoi 20 anni, e il Viva Festival, per poi chiudere la stagione, diciamo, chiudere il 15, il 16 agosto c'è la festa patronale con la famosissima Sagra Pirotecnica. Ormai Loco Rotondo si destagionalizza perché comunque da marzo, aprile fino a settembre, ottobre arrivano turisti anche e soprattutto dall'estero. E poi il dicembre, da metà novembre fino a gennaio, da ormai 4-5 anni, le famose luminarie che portano migliaia di visitatori allo Crotone.
Vice sindaco, mi corregga se sbaglio, Loco Rotondo è conosciuta per il vino?
Sì, Loco Rotondo è famosa per il suo bianco Loco Rotondo, il DOC Loco Rotondo, quindi la cantina sociale di Loco Rotondo, che poi negli anni ha lasciato il posto ad altre importanti cantine. Basti pensare che il nostro vino veniva imbottigliato in bottiglie da 33 centilitri, distribuito sugli aerei da crociera dell'Alitalia, quindi lì è Loco Rotondo è diventata famosa. Ha preso poi posto all'enogastronomia, il turismo a 360 gradi. Rimane comunque un comune che, oltre ad offrire quello che dicevamo prima, quindi le commerse, i trulli, la campagna, un comune della Puglia dove si mangia bene tutto l'anno, ecco.
A riprova del fatto che non c'è solo vino nei vostri interessi, avete anche un'altra eccellenza sul territorio.
In tema di agricoltura, il centro di ricerca e sperimentazione CRSFA Boccardi, che è una struttura annessa e connessa all'Istituto Tecnico Agrario, è un centro di eccellenza che insieme all'ITS sviluppa a livello proprio anche nazionale e regionale alcune tipologie di biodiversità proprio di alcune piante autoctone del nostro territorio. Me, I'm a part of your circle of friends,
and we notice you don't come around. Il nostro giro pugliese si chiude ancora più a sud, a Castro, provincia di Lecce. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Archeologico.
Oggi andiamo a Castro, in provincia di Lecce, a scoprire il Museo Archeologico Antonio Lazzari. È un museo non troppo noto, che però a me piace molto, e mi piace molto a cominciare dalla sua sede, che è quella del bellissimo Castello Aragonese. Allora, le origini di questa struttura sono antiche perché risalgono al XII secolo, quando questo castello venne edificato sui resti di una precedente struttura bizantina. Era inizialmente caratterizzato da una struttura quadrangolare con torrioni anche loro quadrangolari, ai quali poi è stato aggiunto un torrione circolare e nella seconda metà del Cinquecento un ulteriore sperone di rinforzo e una cinta muraria con lo scopo di rafforzarne la valenza militare e difensiva. Le successive trasformazioni che questo castello ha subito ci portano sino alla sua struttura attuale, che è questa bellissima struttura molto solida a pianta rettangolare con quattro torrioni che adesso hanno forme diverse e un fossato che in alcune parti le circonda. Però passiamo al museo vero e proprio, che è nato fondamentalmente per esporre e raccontare gli straordinari reperti che sono emersi durante le campagne di scavo che hanno portato alla luce il santuario di Minerva, che è stato descritto anche da Virgilio nell'Eneide. A parte questo, il museo raccoglie reperti che vanno dal Paleolitico al 1500 e si propone quindi di raccontare la lunga e ricchissima storia del territorio di Castro attraverso una narrazione che in qualche modo si propone di essere sempre in divenire, alla luce dei progressivi ritrovamenti che sicuramente ancora potranno scaturire da un territorio che è ricchissimo e che ad oggi per buona parte non è ancora stato indagato. Ci sono dunque diverse sezioni in questo museo. La prima, che concerne la preistoria, raccoglie reperti paleolitici che permettono l'approfondimento degli aspetti religiosi, artistici e della cultura materiale di questa zona e dei suoi abitanti. La seconda sezione, che non può non piacermi particolarmente, ospita il diorama, e questo è il motivo, che riproduce l'antico insediamento di Castro, il Tempio di Atena e il porto antico, e che ospita anche dei pannelli illustrativi relativi ai viaggi di Enea, appunto come sono stati raccontati da Virgilio. La terza sezione espone invece dei reperti che ci permettono di conoscere la quotidianità della vita nell'antica Castro, così come si è svolta a partire dal XII secolo e sino quasi all'età moderna, tratteggiando quindi un quadro davvero affascinante delle abitudini delle popolazioni del tempo. Una sala poi molto molto importante del museo è quella dedicata alla scrittura, nella quale sono esposti documenti anch'essi rinvenuti nel santuario relativi alla scrittura messapica, che era la lingua locale prima dell'arrivo dei Romani. Però il vero pezzo forte, diciamo, di questo museo è la parte dedicata al santuario di Atena, che raggruppa tutti i reperti raccolti negli scavi, oltre a una ricostruzione delle mura messapiche che circondavano l'area sacra, il tempio della dea. E poi custodisce questa statua in pietra leccese che riproduce appunto la dea e della quale però si conserva solo il busto, e le lastre bellissime che circondavano l'area sacra e che sono completamente ricoperte di rappresentazioni bellissime, botaniche e di animali. Il percorso museale si conclude poi con un pezzo davvero un po' straordinario, che è un bronzetto del IV secolo che rappresenta ancora una volta Atena con l'elmo frigio, a testimoniare quindi il ruolo di questa divinità come divinità troiana. Insomma, come dicevo, è un museo piccolino che ospita però dei reperti davvero belli e che riesce a sorprendere il visitatore per la chiarezza espositiva e per l'attenzione ai particolari e agli aspetti storici del territorio nel quale è ospitato.
La seconda parte di Grand Tour finisce qui, vi concediamo pochi minuti e poi ripartiamo.
Grand Tour.
Terza parte di Grand Tour, Alessandra con te in bicicletta.
Grand Tour a ruota libera.
Appuntamento di Grand Tour a ruota libera. Questa settimana siamo in Puglia e pedaliamo lungo un itinerario nuovo, si chiama la ciclovia del Salento Ionico. Sono 300 chilometri alla portata di tutti, che possono essere anche modulati con tappe minori a seconda delle proprie possibilità e delle proprie gambe. Un itinerario tracciato proprio recentemente, realizzato da Vivi l'Italia e che verrà tra l'altro presentato ufficialmente nei prossimi giorni. Ne parliamo con il presidente di Vivi l'Italia, Sebastiano Venneri, che è anche responsabile turismo e innovazione di Legambiente. Buon pomeriggio, Sebastiano.
Buon pomeriggio, bentrovati.
La ciclovia del Salento Ionico, un bellissimo progetto. Come ho detto, sono 300 chilometri. Intanto inquadriamo dove ci troviamo e quali sono le coordinate di questo itinerario.
Intanto diciamo che è un progetto nato da un'iniziativa della Green Community, un'unione di 10 comuni capitanati dal comune di Nardò, appunto in provincia di Lecce, e qui noi abbiamo dato gambe realizzando questo tracciato che parte dal capoluogo, da Lecce, appunto capoluogo del Salento, e si porta sulla costa ionica salentina, andando a toccare tutte quelle che sono le aree naturalistiche che affacciano sulla litoranea, dal sud, quindi dai bacini di Ugento, una zona umida che si trova appunto nel sud-ovest del del Salento e poi si risale lungo tutta la litoranea passando per località iconiche del Salento, appunto abbiamo citato Nardò, ma c'è anche Gallipoli con il parco regionale di Punta Pizzo e poi Porto Selvaggio, il cui nome già è tutto un programma, per arrivare all'area marina protetta di Porto Cesareo e poi ancora su al confine tra la provincia di Lecce e quella di Taranto, nell'area di Avetrana, Manduria, terra famosa per i vitigni, docche, il primitivo e il Negramaro soprattutto, e poi si fa ritorno a Lecce appunto dopo un anello di circa 300 chilometri.
Cosa significa mettere a sistema un itinerario del genere? Cioè qual è il lavoro che avete fatto?
Il lavoro più importante è stato quello di individuare un tracciato che garantisse non solo la spettacolarità, ma questo nel Salento diciamo è relativamente semplice, ma anche e soprattutto la sicurezza di chi viaggia su queste stradine che noi abbiamo cercato ovviamente di individuare tra quelle a minore intensità di traffico, quindi piccole stradine intercomunali. C'è anche una dose, ma leggera, diciamo un 10% come ingrediente di sterrato, ma è uno sterrato facile. Poi il Salento, come tu dicevi, si presta perché naturalmente è un territorio molto pianeggiante, quindi insomma adatto a tutte le gambe, diciamo così. Quindi il lavoro più importante è stato quello, cucire in questo itinerario alcuni attrattori turistici fondamentali, penso alla Basilica di Santa Caterina d'Alessandria di Galatina, che è un po' la terra origine della Taranta, ma anche la terra d'origine del pasticciotto, uno dei dolci più famosi del Salento, e quindi abbiamo un po' cucito questi attrattori naturalistici, storico, artistici, culturali, paesaggistici in un itinerario di senso. E poi abbiamo anche frazionato questo itinerario in 5 anelli di una cinquantina, 60 chilometri l'uno più o meno, quindi diciamo per tappe giornaliere, uno che vuole fare una tappa, un'escursione di una giornata senza impegnarsi per i 6 giorni di durata del tragitto complessivo, lo può fare utilizzando uno di questi anelli, che appunto si parte da un punto e si ritorna sullo stesso punto, e questo anche garantisce la facilità, la comodità di utilizzo di questi tracciati.
Tu dicevi itinerario alla portata di tutti, anche veramente di chi non è allenato, non è pratico. Come siamo a servizi per i cicloturisti in questa zona del Salento Ionico?
La Puglia sta crescendo moltissimo da questo punto di vista, quindi ci sono dei servizi a disposizione di chi sta investendo su questo tipo di offerta turistica. Il progetto che noi cui noi abbiamo collaborato, appunto realizzato grazie a questa iniziativa del PNRR, della Green Community alla quale facevo riferimento prima, prevede anche la formazione e la qualificazione dell'offerta turistica. Noi adesso, proprio in questi giorni, stiamo facendo dei tour per gli operatori turistici del territorio che stanno investendo su questo tipo di offerta turistica, quindi albergatori, guide turistiche, proprietari di agriturismi e così via, che stanno, grazie al nostro aiuto, capendo che tipo di richiesta ha il cicloturista e stanno confezionando, diciamo, un'offerta degna di questo nome.
Tutte le informazioni si possono trovare su questa ciclovia del Salento Ionico anche su un'app dedicata?
Sì, esatto. Poi abbiamo una collaborazione con un tour operator specializzato, si chiama Bike Square, che ci ha messo a disposizione la sua piattaforma dove è possibile scaricare già adesso il tracciato della ciclovia del Salento Ionico con gli anelli ai quali facevo riferimento prima, che stiamo affinando, diciamo, proprio in questi giorni, quindi è un prodotto veramente nuovo, fresco, pronto all'uso però, e che presenteremo ufficialmente nei prossimi giorni.
La Puglia sta investendo molto sul cicloturismo, c'è sempre maggiore attenzione a questo comparto e questo viene confermato
in realtà per tutto il territorio nazionale, dal rapporto ISNART Legambiente, che è stato appena presentato alla Fiera del Cicloturismo. Quali sono i dati principali che emergono da questa ricerca?
Il dato più interessante, sebbene non sia una novità, è ancora una volta la crescita del settore del cicloturismo. Abbiamo registrato 57 milioni di presenze, ovvero di pernottamenti effettuati dai cicloturisti nel corso del 2023, di numero di notti. 57 milioni è più 4% rispetto al 2019, che è l'anno di riferimento, cioè quello prima della pandemia. Quindi abbiamo colmato definitivamente, si può dire, il colpo assestato al settore turistico dagli anni della pandemia. Questi 57 milioni di presenze hanno portato nelle casse del nostro paese circa 5 miliardi e mezzo di euro. Sono dati incoraggianti per un settore che non è più un settore di nicchia, ovviamente, ma un settore importante del nostro prodotto turistico in generale.
Punti di debolezza, su cosa bisogna lavorare?
Noi abbiamo sintetizzato in una formula: stiamo assistendo a una rivoluzione gentile ma disordinata, perché manca di una regia che metta a sistema tutta questa congerie di iniziative, di fermento, di proposte, di azioni che si stanno mettendo in campo. Manca una regia che organizzi questo settore e che colmi il divario con gli altri paesi che da anni stanno lavorando su questo settore. Se si mettesse a sistema questa risorsa che è unica nel nostro paese, forse non avremmo rivali al mondo. My two favorite allies, fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost.
Restiamo sempre nei dintorni di Lecce con un itinerario facile tra antiche masserie, piccoli paesi e tanta campagna, quella che era la meta prediletta dell'antica nobiltà leccese. Ci accompagna in questo viaggio Daniela Scianaro, guida ambientale escursionistica, autrice del blog omonimo. Buon pomeriggio Daniela e benvenuta.
Ciao Alessandra, buon pomeriggio.
Allora Daniela, dove ci troviamo? Io non l'ho detto dove ci troviamo, in quale territorio?
Sì. Siamo appunto a Lecce, in un territorio che è chiamato la Valle della Cupa, nel sud-ovest di Lecce, ma siamo veramente a pochi chilometri dal capoluogo, dalla città, ed è un territorio vasto, ricco di fascino. Infatti piace pedalare qui anche per questo, perché veramente a pochi chilometri da Lecce si respira un'atmosfera completamente diversa dalla città, ed è possibile fare questo percorso, che è lungo più o meno 100 chilometri, anche in due giornate, potendo rientrare a Lecce. Il dislivello non è tanto, meno di 100 metri, quindi siamo veramente quasi in linea, ed è possibile farlo con qualsiasi tipo di bicicletta. Questa parte di regione è caratterizzata soprattutto dalla terra fertile, grazie alla presenza di acqua nelle pietre carsiche, ma soprattutto dalla qualità dell'aria salubre, tant'è che non a caso fin dall'Ottocento le famiglie nobili leccesi hanno deciso di fare qui la loro residenza estiva, molto spesso accompagnata anche da zone di caccia per i nobili. Da sempre questi paesi sono stati caratterizzati da una forte produzione non solo di olive, ma anche di uva da taglio. Quando prima ancora ci fossero, diciamo, delle cantine vitivinicole sofisticate, importanti, che oggi abbiamo qui in Salento, prima l'uva da taglio veniva sostanzialmente raccolta e spedita via treno nel nord Italia, quindi era un po' la materia prima. E infatti infatti anche in questi paesi è facile trovare vicino alle stazioni i vecchi magazzini dove appunto veniva raccolta e conservata l'uva per poi essere spedita col treno nel nord Italia. Un altro elemento sempre che ci ricorda la vocazione agricola di questa terra e sono la presenza dei tabacchifici. Fin dall'Ottocento, soprattutto nella zona più a sud di Lecce, quindi tra San Pietro, Monteroni, è facile sbirciare sopra gli alti mura di cinta e vedere dei magazzini, degli enormi magazzini dei tabacchifici. È stato importante il ruolo delle tabacchine, tant'è che anche nel 1948 si era addirittura ha istituito il primo sindacato organizzato delle donne operaie, delle donne lavoratrici.
Tutte queste cose poi tra l'altro sono ancora più apprezzabili andando in bicicletta, perché non si perdono i dettagli.
Sicuramente, ma tra l'altro sì, diciamo, ti consente anche di sbirciare un po' dietro i cancelli, sulle mura dei giardini delle case, e sbirciando per esempio si può vedere che molti giardini di questi villini altro non erano che delle cave di tufo che non sono state abbandonate nel corso del tempo, ma sono state coltivate. Quindi nelle cave è facilissimo trovare il fico d'India, i limoni, gli alberi d'arancio.
Tu scrivi anche nel tuo blog che non è necessario seguire un percorso ben definito, ma è bello perdersi un po' tra queste campagne, tra queste masserie.
Sì, anche senza, si può fare da nord a sud o viceversa, si può seguire un itinerario delle cave, dei villini, dei campanili delle chiese, perché anche i paesi sono molto carini, sono paesi che sono molto vicini l'uno all'altro e sono paesi sostanzialmente caratterizzati dalla vita lenta. Quindi paesi dove tutto si svolge attorno alla piazza principale, al municipio, alla chiesa matrice. Insomma, sono paesi, diciamo, perfetti anche per una pausa caffè, per piccola colazione. Anche qui nel centro del paese è sempre bello, no, vedere i palazzi, i grandi portoni, i balconi decorati. Le stradine sono tortuose, strette, le lastricate. E anche qui è bello sbirciare un po' nelle case accorte, che è un altro elemento caratteristico di tutti i nostri paesi, di tutto il Salento. È bello anche sbirciare un po' in queste corti, perché poi hanno sempre dei giardini molto colorati, molto sontuosi. Chiedendo un po' alle persone, sono sempre molto disponibili alla chiacchiera, quindi a raccontare qualche aneddoto di famiglia, chi apparteneva al palazzo, alla corte, perché poi chi va in bici, diciamo, suscita sempre un po' di...
Si presenta già, insomma,
sì, siamo innocui, noi siamo curiosi, sì. E loro sono... Le persone sono curiose di conoscere noi, quindi si innesca subito anche una bella chiacchierata, una bella interazione.
Allora Valeria, abbiamo pedalato tanto nei dintorni di Lecce, tanti itinerari alla portata di tutti, poco dislivello, direi che ora è il momento del cammino e del trekking.
Ebbene Ale, allora è arrivato il momento di dare la parola a Silvio, e chissà mai che questa settimana non sia un pochino più buono. Prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, e allora Silvio, siamo pronte per avventurarci anche con te in alcune grotte. Andiamo.
Grand Tour a passo libero.
Eccomi Valeria, pronto come sempre a chiudere la puntata e a declinare il viaggio tra cammino, trekking e alle volte anche corsa. Siamo all'ultimo blocco del programma dedicato alla Puglia, ultimo blocco che usiamo per andare alla scoperta del Cammino Federiciano, un itinerario che permette ai camminatori di seguire le tracce di Federico II di Svevia e anche un'opportunità per immergersi nella storia e nell'arte medievale della zona. Siamo più o meno nella porzione centrale della regione Puglia, sono circa 130 km divisi in 7 tappe, si passa da Gioia del Colle, da Trani, da Andria, da Barletta, tra le altre cose da Castel del Monte, ma è anche un cammino che ci permette in qualche modo di godere del viaggio percorrendo vari itinerari all'interno dello stesso cammino che oggi ci facciamo raccontare da Maria Elena Germoglio, guida ambientale escursionistica e presidente dell'associazione che si occupa di questo itinerario. Buongiorno Maria Elena.
Buongiorno.
Allora, innanzitutto facciamo un breve ripasso di storia. Chi era Federico II di Svevia e di che periodo stiamo parlando?
Certo, Federico II di Svevia è stato re di Sicilia, duca di Svevia, re dei Romani, imperatore del Sacro Romano Impero e per finire re di Gerusalemme. Questo è avvenuto nell'arco di temporale di 30 anni circa, quindi dal 1220 al 1250. È conosciuto con l'appellativo di Super Mundi perché era dotato di una personalità affascinante. Infatti, durante la sua vita ha creato una lunga serie di miti e leggende popolari, in realtà sia nel bene che nel male. Tant'è che l'attenzione degli storici è stata quasi maniacale su quest'uomo, si sono proprio focalizzati su di lui. E lui era un uomo molto colto, parlava ben 6 lingue ed era protettore di artisti e letterati. Era lui stesso un poeta e un legislatore, avanti insomma nei tempi. Quindi, giusto per definire un po' questa personalità veramente poliedrica, un uomo intelligente, furbo, e soprattutto è passato alla storia per essere stato aperto alle diversità culturali. Quindi, giusto per concludere, ancora insomma, gli storici si occupano ancora molto di lui.
Immagino. Quindi, insomma, il cammino passa sulle tracce di Federico II. Quali sono queste tracce che sono ancora visibili oggi?
Sì, dunque, Federico II in Puglia ha trasferito addirittura la sua reggia, che era proprio a Foggia, nella Capitanata, e ha fatto poi costruire e fortificare castelli e residenze e anche dimore di caccia, perché lui era appassionato di falconeria. Questo nei luoghi proprio incantevoli scelti da lui, perché lui amava la Puglia, ce lo raccontano insomma le cronache storiche. Quindi la nostra idea è stata quella proprio di ripercorrere i suoi passi e quindi giungere nei luoghi dove si sono svolti proprio gli avvenimenti più importanti della sua vita, che possono essere battaglie, incontri, ovviamente incontri diplomatici, feste, matrimoni, quindi un po' tutti quelli che erano gli spostamenti dell'imperatore e della sua corte. Quindi è questo il filo che insomma ci ha condotto poi a progettare questi cammini.
Ecco, dobbiamo dire che questo non è un cammino magari come altri che abbiamo raccontato anche qui a Grand Tour, non c'è una mappa, non ci sono tracce GPX, ma bisogna in qualche modo farsi accompagnare anche da te per farsi raccontare tutte queste cose pure, no?
Sì, questa è stata una scelta un po' voluta e un po' obbligata, perché proprio gli itinerari si svolgono su delle vie secondarie, vie serrate, vie erbose e tratturelli. Quindi in pratica sono itinerari che vengono verificati periodicamente, perciò sono ogni volta quasi inediti. E ne abbiamo puntato su questa diversità e soprattutto abbiamo pensato che farsi accompagnare da una guida che conosce il territorio è la cosa migliore, perché è proprio la conoscenza e i racconti della guida che rendono il cammino un'esperienza unica. E difatti, insomma, chi ha camminato con noi l'ha fatto proprio perché ha detto: io mi fido di te, senza nessun pensiero, senza programmare nulla, quindi voglio solo godermi il cammino.
E infatti così mi sembra anche un'ottima opportunità di approcciarsi a questa modalità di viaggio, no? Quella del cammino. Non siamo soli, c'è qualcuno che ci accompagna e ci racconta quello che stiamo vedendo e attraversando in qualche
certo,
modo.
Certo, certo, è proprio questo, diciamo, il valore aggiunto, sì.
Ecco, è un cammino che possiamo adattare anche alle nostre esigenze, no? Anche di tempo, di giorni a disposizione, perché ci sono vari itinerari che possiamo percorrere.
Sì, abbiamo progettato appunto diversi itinerari da 5, da 6 e da 7 giorni, quindi le tappe sono in media di circa 20 chilometri, ci sono delle tappe un po' più lunghe, un po' più brevi, ma parliamo insomma di un territorio dove le pendenze sono veramente lievi, quindi io direi che questi percorsi sono veramente adatti a tutti. L'importante è insomma non essere una persona molto sedentaria, questa è
sì,
l'unica.
Beh, la base, diciamo.
Sì, la base. E poi ci sono ben 3 itinerari, quindi quello insomma che si trova anche sul nostro sito, di 7 giorni, chiamato Cammino Federiciano da Gioia del Colle a Trani. Poi ce n'è un altro chiamato il Cammino degli Svevi, che parte da Barletta e fa un anello e giunge di nuovo sul mare Adriatico a Trani. E poi c'è un altro nuovo, inedito, di cui sono orgogliosissima, che è un tour letterario ispirato ad un romanzo che si chiama Otto, l'abisso di Castel del Monte, di un autore barlettano, un geologo, che insomma mi ha chiamata per strutturare questo itinerario ispirato al suo romanzo, e quindi partirà anche questo nuovo tour. Ovviamente tutti questi cammini hanno come fulcro e meta Castel del Monte, perché Castel del Monte è il monumento che simboleggia proprio tutta la personalità di Federico II di Svevia.
Ecco, in chiusura parlavamo insomma di cammini organizzati, quindi con date immagino prefissate. Quali sono i prossimi eventi, le prossime date, le prossime partenze?
Sì, allora in primavera ci sono delle date già diciamo piene, ma le dico comunque perché insomma c'è una data il 15 maggio in cui partirà proprio 8 l'abisso di Castel del Monte, questo tour letterario, poi il 12 ottobre il cammino federiciano, il 28 dicembre, quindi la prima volta abbiamo deciso di fare Capodanno, il cammino degli Svevi, perché noi in Puglia abbiamo un clima che ci permette di camminare praticamente tutto l'anno,
anche d'inverno,
sì,
diciamo,
anche d'inverno. E ormai dicembre è caldo,
è primavera, sì.
E poi facciamo un salto e andiamo direttamente al 13 marzo del prossimo anno, quindi diciamo lasciamo gennaio, febbraio un po' così, perché sono dei mesi quelli un pochino freddi, sì, e non idonei proprio a camminare. Ecco.
Insomma, abbiamo tempo per in qualche modo organizzarci, poi per tutte le informazioni e le esigenze per scoprire questo viaggio a piedi, che può essere anche percorso in bici, no, Maria Elena?
Sì, allora è percorribile anche in bici, ovviamente con delle varianti. È chiaro che noi non forniamo le tracce proprio perché appunto noi li abbiamo tracciati e li verifichiamo se c'è la possibilità di effettuare dei percorsi alternativi in bici, e c'è questa possibilità, sicuramente si può fare. In realtà abbiamo già fatto un'esperienza simile.
Quindi stavo dicendo, per tutte le informazioni e esigenze per scoprire questo viaggio a piedi potete visitare il sito internet www.camminifedericiani.it. Grazie mille intanto a Maria Elena Germoglio, buon cammino.
Grazie a voi, un saluto, a presto.
E quindi ci avviamo alla chiusura del programma, ma la nostra voglia di camminare in Puglia non si è ancora placata, allora andiamo alla scoperta di un paio di percorsi di trekking da fare appunto in Puglia e ci facciamo accompagnare da Antonella Ivone. Buongiorno Antonella.
Ciao, buongiorno.
E anche da Giulia Lippolis. Buongiorno Giulia.
Buongiorno.
Entrambe guide ambientali escursionistiche di Puglia Trekking e Escursionismo. Allora Antonella, partiamo da te perché sono veramente tante le vostre proposte, diciamo, di viaggio in giornata per scoprire la Puglia alla velocità dei nostri passi, immersi direi nella natura, e tra le tante cose oggi siamo stati attratti da un paio di itinerari. Il primo ci porta alla scoperta della Gravina di Petruscio, in quella che voi definite anche speleo trekking. Qui c'è anche un villaggio rupestre. Antonella, raccontaci un po' innanzitutto dove siamo e da dove parte questa escursione.
Allora, questa è una delle escursioni più belle che noi abbiamo. L'escursione è a Mottola, in provincia di Taranto. Siamo esattamente nella Terra delle Gravine, che è un'area naturale protetta dal 2005 circa, e comprende tutte le gravine più belle tra Brindisi e Taranto.
E cosa sono le gravine? Per chi non lo sapesse.
Ok, le gravine sono dei canyon meravigliosi, sono delle incisioni, delle profonde incisioni dovute all'azione delle acque, e sono proprio delle cicatrici all'interno della terra. Nella Gravina di Petruscio abbiamo un villaggio intero, un villaggio rupestre ancora conservato benissimo.
A quando risale questo villaggio rupestre?
Dunque, il villaggio di Petruscio risale circa nell'epoca medievale, è uno dei villaggi più grandi che abbiamo, è dislocato su vari livelli ed è completamente, la cosa più bella è che è completamente nascosto dalla vegetazione. Petruscio all'epoca era, diciamo, un punto di riferimento per il commercio, proprio perché è vicino alla bellissima Taranto, che all'epoca era un porto importante del Mediterraneo.
E quanto dura questa escursione invece?
Allora, la Gravina di Petruscio la si può visitare velocissimamente in un paio d'ore, però se vogliamo approfondire, pensa che ci sono 96 grotte censite all'interno della Gravina, ci sono vari livelli, appartamenti, diciamo, a più piani, scavati interamente nella roccia, e la cosa forse più bella, più affascinante, è che per scendere in Gravina ci sono delle scalinate i cui gradini sono scavati nella parete, proprio nella roccia. roccia. Questi gradini presentano addirittura le cavità, le fessure dove veniva poggiato il tallone, quindi scendendo per questa gravina ancora oggi possiamo, diciamo, seguire le orme dell'antichità.
Bellissimo. Tra l'altro voi descrivete questa gravina come una gigantesca spaccatura lunga quasi 4 chilometri, profonda più di 100 metri.
Sì, 4 chilometri, sì, un centinaio di metri. In fondo alla gravina c'è anche un piccolo ruscello, un piccolo corso d'acqua che si guada tranquillamente.
A te cosa piace di questa escursione?
Guarda, è un'escursione wild, selvaggia, veramente sì. Selvaggia, nella natura. Ci sono delle parti, sembra di stare nella giungla. E allo stesso tempo racconta la storia della Puglia, della nostra terra, dell'antichità, insomma di tutti quelli che hanno vissuto in quel posto. Sono visitabili ancora parti tipo la casa dell'Igumeno, che era un personaggio storico misterioso di questa gravina. Si può ancora visitare la cattedrale, ci sono le cisterne dove raccoglievano l'acqua o conservavano i cereali. È un villaggio veramente completo, ecco, questa è una cosa meravigliosa.
Ecco, in chiusura, cosa sorprende di più di questa camminata, di questa immersione nella natura, soprattutto nelle persone che accompagnate?
Insomma. Sicuramente la storia delle civiltà che hanno fatto Petruscio, poi anche l'ingegno di scavare il villaggio interamente nella roccia.
Poi invece con Giulia Lipolis ci spostiamo a Spinazzola, a ridosso del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, per un'escursione che è una vera e propria immersione, in questo caso in una cava di bauxite. Giulia, innanzitutto cos'è la bauxite?
La bauxite è una roccia dall'alta densità, è molto ricca di ossidi e idrossidi di alluminio e di ferro, infatti era fondamentale per lavorare l'alumina, da cui appunto si ricava l'alluminio.
E da dove partiamo per questa nostra escursione?
L'escursione parte da Bosco Acquatetta, che è il secondo bosco più grande del Parco dell'Alta Murgia, è una pineta, e tra l'altro è un rimboschimento avvenuto negli anni 50 perché serviva appunto per contrastare il dissesto idrogeologico delle colline del costone murgiano, proprio dove si trova la cava di bauxite.
E come si sviluppa poi questa vostra escursione, questo itinerario?
L'itinerario si svolge per gran parte all'interno del bosco di Acquatetta, quindi andando a visitare quella che è la tutta vegetazione, il sottobosco, la macchia mediterranea, tra l'altro ricchissima di mercospino, rosa canina, asparago selvatico, tantissime piante erbate come l'aspodelo e anche le orchidee selvatiche, che sono molto abbondanti in Puglia. E di lì poi si continua appunto tutta la camminata di trekking fino ad arrivare alla zona della Cava Grande.
Ecco, guardare le foto sul vostro sito sembra di essere un po' negli Stati Uniti, tipo nello Utah, no? Con questo, esatto. Questa cava rossa, insomma.
Di sì, alcuni dicono anche che sembra di trovarsi magari su Marte, su un pianeta marziano.
Effettivamente. A te cosa piace di questa escursione?
È un'escursione molto particolare perché è a ritmo lento e si può, come dire, osservare appunto la parte delle cave di bauxite da diversi punti di vista. Quindi prima dal bosco di Acquatetta, dove ci sono delle piccole cave, appunto nascoste in mezzo al bosco, e poi di lì, quando si arriva alla grande cava, si apre proprio la vista sopra una cava grandissima di colore appunto rossastro, che sembra così immensa davanti ai nostri occhi.
Ed è un percorso di trekking adatto a tutti, e tra l'altro quanto dura questa camminata, insomma, questa escursione?
In realtà durante il trekking noi accompagniamo anche qui, nelle cave di bauxite, le famiglie, oppure anche gli adulti, chiunque effettivamente. È un'escursione adatta a tutti in realtà e può durare da qualche ora fino anche a 4-5 ore, dipende appunto dai vari sentieri che nel bosco di Acquatetta si vogliono fare, se si vuole anche aggiungere la visita soltanto però dell'imboccatura dell'inghiottitoio del Cavone, oppure anche le incisioni rupestri dell'età dei metalli che si trovano proprio in corrispondenza della fossa bradanica.
Ecco, le persone che accompagnate rimangono sorprese da questa cava?
Ah sì, assolutamente, è una cosa che non ci si aspetterebbe mai di poter vedere in Puglia.
Perfetto, purtroppo però insomma il tempo stringe, avevamo giusto alcuni minuti per raccontare brevemente queste due escursioni da fare in Puglia. Per tutte le altre proposte rimando al vostro sito pugliatrekking.com. Grazie intanto, grazie mille a Giulia Lipolis, a presto.
Grazie, ciao.
E grazie ad Antonella Ivone.
Grazie a voi, vi aspettiamo in Puglia.
Switch.
Nel frattempo anche oggi l'orologio corre. Valeria, siamo già in chiusura purtroppo.
Eh sì Silvio, davvero il tempo stringe. Prima però la parola ad Alessandra Schepisi per ricordare informazioni importanti.
E allora vi ricordo come sempre che questa trasmissione è disponibile in podcast dal sito di Radio 24 e dalle principali piattaforme audio. Vi ricordo anche le versioni podcast a ruota libera e a passo libero e la mail grandtour@radio24.it.
A questo punto non ci resta che qualche secondo per dirvi che la prossima settimana vi porteremo con noi in Abruzzo. A tutti voi l'augurio di una bella settimana.
Grazie, buona settimana e buona domenica.
Grazie per l'ascolto. A domenica prossima.